Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Gran Turismo.
Oh, un bel gioco di macchine, un racing game. E la domanda del giorno è una domanda un po' particolare che abbiamo deciso di mettere perché questo titolo, Gran Turismo, ha il sottotitolo di The Real Driving Simulator, ovvero un simulatore. E la domanda è: preferite di più un titolo divertente ma un po' meno simulativo, un titolo arcade, chiamiamolo così, oppure un titolo che è più realistico ma forse un po' meno spassoso, un po' meno diretto? Fatecelo sapere inviando la vostra risposta direttamente su Spotify con i commenti, oppure potete mandarci un vocale come avete già fatto su enciclopediadeivideogiochi.it. insomma, fatevi sentire, ne parliamo anche su Telegram.
In questo episodio non siamo soli, con noi abbiamo un ospite speciale, un esperto di motori, e qui con noi Vince Curvin. Piacere, benvenuto.
Ciao ragazzi, grazie a tutti. Vi presento Vince Curvin, appassionato di motori e di videogiochi automobilistici. Qui insieme a Ace e Yuga parleremo di Gran Turismo, la serie principale della PlayStation riguardo i motori.
Eh sì, un bellissimo titolo. Io e te ci siamo conosciuti tra l'altro tramite Pezzo di Nerd e i suoi tornei. Io mi ricordo di te per il tuo sapiente commento tecnico durante le giornate dei tornei di racing game.
Esatto.
Racing game che ce ne sono veramente tanti, diversi, di tutti i tipi. È un genere che è sempre stato presente nel mondo, insomma, dei videogiochi. Come mai hai scelto Gran Turismo per questo episodio?
Per il semplice fatto che Gran Turismo è stato il primo titolo insieme a Sigarelli 2 per Sala Arcade al quale io abbia mai giocato, e soprattutto mi sono avvicinato ai videogiochi grazie alla mia passione automobilistica che nasce fin dalla più tenera età. Quindi Gran Turismo mi ha permesso, anche perché la filosofia di Gran Turismo è quella proprio di fare della divulgazione automobilistica, non è soltanto un videogioco ma ti racconta anche la storia e la cultura di ogni singolo modello. Infatti nel corso dei 7 capitoli, anche 8 perché se contiamo GT Sport che non ha una dominazione numerica, in Gran Turismo si racconta non si guidano solo le auto ma si respira proprio la storia e l'importanza dell'automobile, cosa che in altri videogiochi non ho mai visto. Basta pensare, anche per il semplice fatto, proprio i menu che sono molto curati, allo stesso tempo proprio l'atmosfera di Gran Turismo. È come se tu vai sul ristorante a 5 stelle, quando ti presentano le auto, le modalità di gioco, ha proprio un fascino come serie.
Questo episodio è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer.
È una bevanda che contiene solamente 4 grammi di zucchero per ogni porzione, a differenza dei 30-40 degli altri energy drink.
Un altro vantaggio di questo energy drink è il fatto che costa solo 1 euro a porzione e soprattutto arriva in barattoli e non lattine, quindi non inquinate neanche il territorio.
Inoltre ogni porzione contiene 200 mg di caffeina che aiuta a rimanere svegli e concentrati, cosa fondamentale per i gamer, ma è consigliata solo una porzione al giorno e mai per i gamer sotto i 16 anni.
Quello che potete fare per aiutare a supportare questo progetto è andare su levelup.it e usare il codice sconto FEFEATA. Ripeto, codice sconto FEFEATA. E livellate anche voi!
Trovate il codice in descrizione.
Il bello di questo gioco penso che sia anche il fatto che sia stato fatto da appassionati per appassionati. E prima di continuare magari più nel dettaglio anche la storia, perché anche la storia della creazione di questo gioco è molto interessante, ascoltiamoci un pezzo della colonna sonora di Gran Turismo.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Gran Turismo, un gioco del 1997 sviluppato da Polyphony Digital e pubblicato da Sony per la prima PlayStation. Ed è ovviamente un simulatore di guida, il simulatore di guida soprattutto per la PlayStation, perché è il gioco che ha venduto di più, è una storia veramente appassionante.
Dietro a Gran Turismo c'è la mente di Kazunori Yamauchi, un genio da quel punto di vista, perché è un appassionato proprio come il nostro ospite di macchine, di motori, e la sua passione deriva proprio dalla tenera età, perché si ricorda lui, insomma, nelle varie interviste parla di come il padre gli raccontava sempre le macchine che vedeva mentre facevano i viaggi quando lui era piccolo, quindi lui cominciava già a riconoscere tante auto diverse, i modelli che giravano per le strade del Giappone, e qua gli è nata la passione, passione che si è trasformata in sogno ad un certo punto nel voler diventare un corridore vero e proprio, un pilota, cosa che tra l'altro realizzerà poi in età un po' più avanzata dal 2009, insomma corre, ha vinto anche diverse gare, però appunto unisce la passione per i motori con quella che è la passione per invece la grafica 3D. Nel periodo in cui comincia a svilupparsi, negli anni 90, i primi anni 90, ne abbiamo parlato anche recentemente in altri episodi dell'enciclopedia, questa tendenza a passare al 3D cerca di unire un po' queste due passioni e alla fine si ritrova a lavorare per Sony.
Però basta ricordare che il primo gioco che ha fatto Kazunori non è stato Gran Turismo, ma bensì due titoli che ricordano moltissimo Mario Kart, ovvero Motor Tune Grand Prix. I due videogiochi, specialmente il primo, uscì per la primissima PlayStation, tanto che era uno dei titoli di lancio della console di Sony. Il Motor Tune Racing Grand Prix era un gioco molto divertente e aveva anche una differenziazione di ogni singolo modello, tanto che questa cosa venne rispecchiata anche su Gran Turismo. L'esperienza e il successo di gioco fecero sì che nel 1997 Sony approvò il progetto di Kazunori per il suo gioco, il suo grande sogno, ovvero Gran Turismo.
L'obiettivo di Yamauchi è appunto quello di proporre una simulazione ai massimi livelli. Come detto, ci sono tanti giochi fino a questo punto usciti come racing game, però non sono prettamente simulazione, è più arcade. Ci sono sì varie macchine di vari tipi, però hanno tutte una componente appunto arcade, più sul gioco, sulla gara, sul divertimento immediato. E Yamauchi appunto, con la sua passione dei motori, dopo anche aver avuto un incidente, perché anche questo gli dà un po' l'imbecco per il tipo di simulazione, vuole di più. Nonostante le difficoltà che gli fa la Sony inizialmente, perché non gli permette di fare Gran Turismo, come detto, e altri giochi precedenti, però il successo che questi due giochi gli danno permette, con anche un team relativamente risicato, sono 12-15 persone, di puntare tutto su questo gioco. Mi ricordo un po' come gli sviluppatori di Final Fantasy, del primo Final Fantasy, fossero un po' o la va o la spacca, o ce la facciamo oppure casca tutto. Davvero una grandissima scommessa e anche un gran lavoro di sviluppo. Nei 5 anni che hanno portato l'uscita di Gran Turismo, veramente viene fatto un grande lavoro, perché Yamauchi vuole non solo le fisiche della macchina in sé, ma anche la programmazione e la simulazione delle fisiche all'interno della macchina, i freni, il motore. Da esperto addirittura andrà a delle lezioni di guida per piloti, per essere ancora più immerso, per capirne sempre di più e trasmettere questa sua conoscenza all'interno del gioco.
Una cosa che ho trovato interessante del proprio racing game in generale è che è uno di quei generi che è stato affrontato in tante maniere diverse. Ci sono giochi top down, quindi con le macchine viste dall'alto, in cui riesci a vedere insomma gran parte della pista. Ci sono quelli che sono in cui vedi tutta la pista contemporaneamente. Mi viene in mente Super Off-Road, che giocavamo su Amiga un bel po' di tempo fa, in cui vedevi tutta la pista e dovevi giocartela a sportellate con i tuoi vicini, oppure tutta una serie di giochi, appunto ho parlato della l'Amiga mi viene in mente Lotus, ad esempio, la serie di Lotus e anche la serie di Jaguar connessa a questa, in cui sei dietro la macchina. Tutte queste sensazioni diverse, tutte queste tipologie di rappresentazione, insomma, delle macchine diverse, danno sensazioni diverse, e pian pianino adesso col 3D si instaurerà quella che è la visione, insomma, da dietro la macchina, che poi in realtà può essere modificata con la visione proprio in prima persona, e sarà una cosa principe di Gran Turismo, e secondo me poi darà il via a tutti i giochi che da quel punto di vista si andranno a schematizzare. Insomma, la visuale dietro la macchina ce l'hanno quasi tutti ormai.
C'è anche il fatto che Gran Turismo fu anche uno dei primissimi titoli ad avere anche auto comuni oltre alle supercar, perché all'epoca i giochi principalmente avevano tutte auto sportive o auto da competizione, mentre Gran Turismo ti dava anche la possibilità di guidare auto molto modeste. Basta pensare che una delle primissime autovetture che si sblocca è appunto la Mazda Demio, che è una piccolissima utilitaria. E il bello è che poi Gran Turismo aveva anche la possibilità dell'elaborazione delle vetture, contando di ogni componente meccanica completamente modificabile e selezionabile. Quindi potevi tranquillamente utilizzare una piccola autovettura e poi trasformarla in un bolide da corsa. E questa era una delle caratteristiche principali della serie. Tra l'altro, ogni autovettura, per quanto, se andiamo a vedere le liste di automobili degli ultimi periodi, all'epoca per PlayStation 1 avere 290 auto, tutte differenziate dal punto di vista della guida e della giocabilità, era qualcosa di veramente, veramente innovativo. La car list di Gran Turismo del primo titolo aveva principalmente autovetture giapponesi, da Honda a Nissan a Subaru e così via, e soltanto i marchi al di fuori del Giappone c'erano Chevrolet, Chrysler, Aston Martin e TVR. TVR che poi divenne molto famosa anche grazie proprio alla serie di videogiochi dei Polyphony Digital, visto che molte delle sue autovetture riscossero grande successo al di fuori del videogame proprio grazie a questa serie.
Un punto di forza quindi di questo gioco è stato anche l'ottenere i diritti, lavorare su avere i diritti da tutte queste case di produzione per avere tutti questi modelli a disposizione. Come detto, è stata molto innovativa e anche una scelta giustamente azzardata il fatto di mettere a disposizione anche macchine comuni, che però con il sistema molto profondo di modifica delle macchine, dei vari assetti, permetteva una cosa verosimile: prendendo una macchina a basso costo, relativamente a basso costo, riuscire ad elaborarla fino a farla arrivare a livelli di competizione molto alti, che era un sogno per tutti gli smanettoni.
La cosa particolare è sulle licenze. Inizialmente era una delle remore che aveva Sony per la pubblicazione, insomma, di questo titolo, perché era difficile recuperare così tante licenze, ed è un problema in realtà non solo dei racing game del tempo, ma anche di altri titoli. Pensate a tutti quanti i titoli di calcio che sono usciti senza le licenze della FIFA, con i club, con i giocatori con i nomi più strani per cercare di scimmiottare quelli reali, e così tanti altri titoli. In questo caso il fatto di mettere tantissime licenze di auto vere, giustamente l'ha sottolineato anche il nostro ospite, è anche un po' una pubblicità. Cioè, la macchina che vince e la macchina che ti fa vincere, in un certo senso uno dice: ah, forse anche quella vera è così. È proprio questo essere un pochino più realistico rispetto agli altri, meno arcade, lo si vede anche dal sound design, perché la cosa che a me ha sempre colpito di questo gioco è il sound design, non tanto la colonna sonora, che comunque è molto carina come avete potuto ascoltare, e in particolarità è diversa tra la versione giapponese e la versione internazionale, mentre parlo di sound design vero e proprio, il rumore delle macchine, che è diverso e registrato per ogni singolo modello, che è una cosa secondo me incredibile, una quantità di dati abnorme solo semplicemente a registrarli e fare in maniera che la tua esperienza con la singola macchina potesse essere ancora più verosimile.
Curioso per la colonna sonora che la versione originale giapponese abbia le tracce composte appositamente da dei compositori giapponesi, mentre le versioni americana e europea usano delle canzoni di gruppi più conosciuti. Questo perché appunto puntavano molto su questo gioco anche all'estero, come succede ad esempio nella serie di giochi di Need for Speed, con Need for Speed Underground e gli altri titoli si punta più sul commerciale, sulle canzoni conosciute, in modo da accrescere ancora di più l'appetibilità di questo gioco. Come detto, il fatto già di avere delle macchine originali, delle marche originali, e anche nelle stesse piste, negli stessi circuiti che sono ricreate le pubblicità come nelle gare ufficiali. È una pubblicità ovviamente perché hai i diritti delle macchine, però davvero ricreato molto bene per essere il più appetibile possibile per un titolo effettivamente internazionale.
Piccola curiosità dal punto di vista della colonna sonora, devo aggiungere il fatto che la composizione di tutte le tracce di Gran Turismo è stata realizzata da Masahiro Ando. Masahiro Ando era il frontman di un gruppo jazz fusion chiamato T-Square, che negli anni 90 e negli anni 80 aveva proprio composto per la Fuji TV la sigla dei Gran Premi che venivano trasmessi sulla TV nazionale giapponese. E questa colonna sonora si chiama Truff. Tra l'altro, Ando e Isamu Hoira erano grandi appassionati di automobili, tanto che hanno composto anche dei pezzi Fusion Jazz dedicati ad Ayrton Senna e Alain Prost, perché all'epoca in Giappone c'è la vittoria dei motori Mugen Honda che venivano montati sulle McLaren guidate dai due celebrissimi piloti, avevano scosso il grande successo. Tra l'altro è la summa di questa tecnologia motoristica dopo traslò nella Honda NSX, è una delle auto più celebri della serie di Gran Turismo.
Insomma, tanta passione, sono tantissimi appassionati che ci hanno messo le mani dentro questo gioco. E l'altra cosa che secondo me è da segnalare è la qualità anche della grafica. Parliamo comunque di un gioco PlayStation 1 e quindi c'ha un po' i suoi anni, però devo dire che è invecchiato bene lo stesso. Uno, dal punto di vista, a me piace tanto che è stata implementata la mappatura ambientale della luce, una cosa che non si vedeva spesso al tempo, e anzi molte delle tracce si vivono di notte, quindi la mappatura ambientale vuol dire che la luce risponde a effettivamente i lampioni, e quindi man mano che tu fai la pista di notte hai diverse situazioni molto molto interessanti, molto carine, ti dà l'idea proprio di stare per le strade di Tokyo, comunque del Giappone in generale, un po' un precursore di quello che è la situazione di Tokyo Drift, magari qualcuno si ricorderà nel film che uscirà in seguito. Mentre l'altra cosa che ci tengo a segnalare è l'utilizzo del dithering, la tecnica che vede l'utilizzo a scacchi, chiamiamolo così, di due colori vicini per crearne un terzo che è la via di mezzo tra i due, e non solo, insomma, in diverse combinazioni, non solo a scacchi, è una cosa che è tipica della PlayStation, del colore originale, chiamiamolo, della PlayStation, perché la PlayStation aveva una decina di migliaia di colori, non ne aveva milioni come oggi, e quindi si usava questa tecnica per dare un po' un senso più di sfumatura da un colore all'altro. Questa cosa si vede soprattutto in questo gioco perché è utilizzata in maniera selettiva e quindi ti dà quel senso di rumore di fondo di tutto quanto l'ambiente, che appunto viene sottolineato dal fatto che ci sono tantissime pubblicità, queste luci, le macchine che fanno sportellate, ti dà proprio la sensazione di ok, sto vivendo un'esperienza piena di colori, piena di luci, piena di suoni, e quindi è una bella esperienza arcade, anche se effettivamente il gioco non è per niente arcade inteso come da sala giochi, è un gioco che è uscito per PlayStation 1.
Piccola chicca riguardo la grafica: e se tu riuscivi a vincere tutto il campionato potevi sbloccare una modalità GT Hi-Fi che permetteva addirittura di far accedere alle gare a una velocità di 60 frame al secondo, e quindi era quasi la fluidità del gioco andava ai massimi livelli, e questa cosa era un'innovazione all'epoca per PlayStation. Infatti Gran Turismo è stato molto acclamato proprio da questo punto di vista, sia per la grafica ma sia anche per tutta la fisica di gioco e anche le modalità, perché Gran Turismo aveva anche tutta una cosa scalabile, che tu partivi dall'inizio con queste piccole automobili come avevo già parlato, poi piano piano ne sbloccavi sempre di più tenendo patenti, auto più potenti, auto più performanti, e questa scalata verso il titolo mondiale era qualcosa di innovativo all'epoca, perché nessun altro gioco aveva tutta questa giocabilità come la serie Gran Turismo. Poi, nonostante qualcuno possa pensare che questa formula sia molto invecchiata, anche di nuovi Gran Turismo, specialmente anche nel 7, uscirà il 4 marzo del 2022, avrà proprio queste caratteristiche tipiche di un comunissimo Gran Turismo, tanto che molti nostalgici lo aspettano proprio a braccia aperte, dato che Gran Turismo Sport, titolo uscito per PlayStation 4, era molto incentrato molto di più sull'online e sulle caratteristiche degli eSport, ma questo ne parleremo in futuro.
Prima di addentrarci un po' di più sul gameplay, sulle modalità di gioco, ci tenevo a dire un'ultima cosa. Come hai detto, la cura del dettaglio è anche è proprio del comparto tecnico, la fluidità dei movimenti, questo anche grazie al fatto che si poteva sfruttare i comandi con lo stick analogico del controller della PlayStation 1, permetteva un controllo migliore, una maggior precisione nei movimenti delle macchine, quindi ancora di più simulazione rispetto a magari il D-pad degli arcade, dove era molto più semplice.
Vi ricordiamo che questo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer.
Andate su levelup.it ed usate il nostro codice FFATA per ottenere uno sconto e aiutarci ancora di più a far crescere il nostro progetto.
E ora ritorniamo alla puntata.
Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast. Ed iniziamo a parlare di gameplay, entrando effettivamente nel dettaglio di come si gioca il gioco, di cosa ci aspetta davanti a noi. E una prima cosa che si vede subito è la differenza che c'è tra l'arcade mode e il simulation mode, o anche chiamati quick arcade e Gran Turismo, la modalità Gran Turismo. Due modalità molto diverse tra di loro. L'arcade corrisponde molto a quello che offrono anche gli altri giochi, mentre il simulation mode è un po' la grande innovazione che porta, con tantissimi sistemi che andremo a raccontarvi, un po' ve li abbiamo già annunciati, e già il fatto solo di dare due modalità molto diverse tra di loro è un grosso taglio rispetto a quello che davano i giochi di macchine fino allora. Perché io mi ricordo ad esempio che c'era la versione arcade, c'era il quick race, appunto, che tu potevi farti la tua gara, ma molto spesso ti trovavi il time attack, oppure ti trovavi il practice mode, che in realtà qua è gestito in un'altra maniera molto interessante, il tutorial. E quindi sono tutte modalità aggiuntive, ma niente di nuovo così tanto come il simulation mode, che è completamente diverso. Qualcosina lo vediamo in altri giochi del tempo, ad esempio Need for Speed aveva la modalità Hot Pursuit, quindi col fatto che devi scappare dalla polizia a quel tempo, ma i vari Ridge Racer, Destruction Derby, anche Colin McRae che uscirà poco dopo, non è che abbiano così tanta varietà come viene data dalle due modalità di Gran Turismo, soprattutto la simulation mode, che è un mondo a parte che ha reso questa serie super forte.
Modalità Gran Turismo, che è un po' lo story mode di questo gioco, come detto anche in precedenza, dove partiamo come squattrinati piloti in erba che si devono qualificare per diventare sempre più famosi e accedere a gare sempre migliori. E qui vediamo subito la particolarità di questa modalità: noi non possiamo subito andare a fare i tornei, subito le gare, ma dobbiamo qualificarci, avere il patentino, dobbiamo essere abilitati per entrare nel circuito di gare. La prima parte delle varie patenti, che partendo dalla patente B, dove impariamo il metodo di guida, perché sono delle prove molto corte, in un certo intervallo di tempo dovremo affrontare anche solo una curva, che però ci insegnerà, facendola correttamente, a risparmiare tempo, usare i cordoli, frenare bene, utilizzare meglio la macchina. Sono effettivamente delle lezioni di guida che servono per migliorarci in vista delle gare. L'ho trovato subito una cosa estremamente interessante, perché facciamo scuola guida però con l'obiettivo di poter accedere effettivamente alle gare.
Infatti il giocatore inizia con un capitale di soli 10.000 crediti, e c'è anche la modalità di gioco Gran Turismo, permette anche di scegliere un'auto usata. Però se uno è veramente bravo e riesce ad ottenere degli ori in tutte le patenti, sblocca mano piano delle ottime auto per poter iniziare. Infatti ricordo che in Gran Turismo, se si vincono tutti gli ori, si ottiene la Mazda MX-5 Roadster del 1998, presentata proprio in pochi mesi rispetto al lancio del titolo, ed era l'auto migliore con il quale iniziare. Poi piano piano nel corso della carriera si sbloccano auto sempre più performanti, tanto da arrivare addirittura alle vetture del Super GT Japan, che collaborava proprio con Gran Turismo. Piccola curiosità: a parte per motivi di memoria di RAM, che riusciva soltanto ad avere 5 piloti controllati dalla CPU, il fatto che Gran Turismo avesse le gare a 6 auto è una reference a Best Motoring. Best Motoring era praticamente l'emule di Top Gear, ma in Giappone, realizzato da giornalisti e soprattutto piloti del Super GT Japan, tra cui anche Kenichi Tsuchiya. Kenichi Tsuchiya era praticamente il padre fondatore del drift, ovvero la disciplina sportiva di derapate famosa in Giappone, soprattutto ripresa anche da tantissimi videogame, non solo Gran Turismo, ma anche da celebri manga, tra cui Initial D, per quale Gran Turismo, a partire dal terzo capitolo, citerà proprio mettendo la E86 Tureno di Shuichi Shigeno, ovvero l'autore di tale manga.
Ecco, parliamo un po' dell'intelligenza artificiale, perché quando io ho giocato a questo gioco mi chiedevo, ed è una cosa che poi ho imparato analizzando questo e altri giochi in seguito, come cavolo fanno a starti sempre dietro le scatole? Ed effettivamente è una parte dell'intelligenza artificiale. Quando le macchine sono davanti a te, possono andare avanti abbastanza e distaccarti. Quando sono dietro di te hanno l'effetto rubber banding, cioè in un certo senso si attaccano dietro alla tua macchina, ed è un modo, secondo me, un po' meno realistico, se vogliamo dire, di restarti in scia, ma di farti sempre avere un'esperienza di essere sulle spine, essere al limite della vittoria. Un errore potrebbe costarti cara la vittoria, ed è una cosa che quando non c'è, poi mi sono accorto effettivamente di annoiarmi in alcune gare. Hai la macchina troppo forte, ok, dopo un giro comincio a doppiare la gente, forse non mi godo il resto della gara. Ad esempio mi capita anche sul semplicissimo Mario Kart, in alcune situazioni magari fai delle corse nei circuiti inferiori quando sai le tecniche avanzate e ti trovi a essere dominante in una maniera incredibile. Questa cosa è un po' frustrante quando l'ho trovata, ma effettivamente ci sta, perché ti dà sempre la sensazione di ok, sto giocando, sto lottando per la vittoria, c'è la bagarre fino all'ultima curva proprio.
E contando che questo è un simulatore, è anche una soluzione intelligente a mio parere, perché sennò avrebbero potuto, come appunto in Mario Kart che è citato, ma anche come il sistema di pressione della scia di Ridge Racer, usare delle componenti arcade mettendo dei malus alla macchina o gli oggetti come i gusci in Mario Kart, rimanendo nel realismo puro, una soluzione davvero ben studiata e congeniata.
Qualcuno critica che Gran Turismo avesse un'intelligenza artificiale a volte anche un po' bastarda, diciamo, da questo punto di vista, perché tendeva anche ad avere delle scie o delle strategie anche poco pulite, tra virgolette, quindi era scompito del giocatore cercare di essere a pari della CPU, specialmente nelle gare più difficili andando avanti nel corso del gioco. Oltre a questo, l'importante era quello sempre di elaborare l'auto giusta e di avere l'auto giusta nell'evento giusto, perché il gioco infatti non ti faceva scegliere proprio l'auto che tu volevi, ma dovevi anche acquistarla, elaborarla, modificarla. C'erano dei criteri di selezione in ogni evento che piano piano sbloccavi, quindi c'era proprio questa ricerca di trovare l'auto giusta per l'evento giusto e soprattutto di saper destreggiarsi, modificare, cambiando lo stile di guida in base all'auto, perché c'era proprio anche questa differenza tra trazione anteriore, trazione posteriore, trazione integrale, peso, motore turbo, motore a scoppio. Insomma, era complesso per l'epoca di cui stiamo parlando il titolo, proprio perché c'era proprio questa perfezione, questa ricerca, tanto che per la fisica di guida, ma anche per proprio l'handling di guida, diciamo, le varie auto, Polifico Digital aveva anche studiato dei dati che venivano proprio forniti dalle case automobilistiche. Honda, Mazda avevano dato dei dati tecnici realmente esistenti, tanto che anche nei nuovi capitoli di Gran Turismo c'è questa collaborazione tra casa automobilistica e Polifico Digital, proprio per avere i dati reali dell'auto che si stava utilizzando. Quindi c'era proprio questa profondità a livello di fisica di guida.
Forse l'unica cosa che permetteva di barare in un certo senso ai giocatori era il fatto che non c'era un sistema di rottura delle macchine, di danneggiamento, perché ho un aneddoto e Ace lo conosce molto bene, perché noi soprattutto nelle curve ad angolo, siccome io sono più arcade anche come racing game, abbiamo trovato il trucco della famosa curva GT, la chiamiamo sempre così, ovvero di lanciarci a tutta velocità su una curva non essendo in prima posizione, poteva essere solo se c'era qualcuno davanti, mentre stava facendo la curva curvare subito prima, in modo da andargli a sbattere di lato e tenerci in pista, e quindi col fatto delle collisioni eccetera si riusciva sempre a superare la macchina lasciandola indietro. Una cosa che poi abbiamo provato in tutti gli altri giochi, sempre provato a farla, però la prima volta mi ricordo proprio in Gran Turismo.
Da quello il nome di curva GT, appunto, il fatto che puoi buttare fuori di strada i vari avversari che poi comunque ti riescono a raggiungere, per la spiegazione di prima. Però è sempre divertente fare questa cosa, ed è un plauso, insomma, a Gran Turismo, che nonostante noi non siamo così tanto avvezzi al motore, a capire come si elabora eccetera, riusciamo comunque a goderci il gioco anche in modalità simulation. Poi perdevamo molto spesso, e qui segnalo invece una cosa mia che riprende quello che diceva Vincent sulla modifica. Non intendendomene tanto, cosa facevo io? Provavo. La cosa che funziona meglio, uno prova a modificare i valori, vede com'è la prestazione alla gara successiva e dice ok, ho fatto qualcosa che non dovevo fare, ritorno indietro, oppure vado a modificare il valore dall'altra parte. Quindi con questo prova e riprova impari un pochino di più di macchine, impari che differenza c'è a sentire una macchina con trazione anteriore rispetto a una con trazione posteriore, rispetto a una con le quattro ruote motrici. Molto particolare, perché impari facendo, capito? È quella cosa che non è per niente teorica, ma è proprio tutto modifico e vado a provare in pista.
Nelle guide che erano uscite anche in Giappone dei Gran Turismo, sia il primo che il secondo, non solo ti spiegavano proprio le modalità modalità di gioco, ma ti davano anche dei consigli proprio di guida, anche per principianti. Era, come posso dire, un'introduzione proprio al mondo dell'automobile, su come si guida e sulla guida sportiva. E questo è il bello di Gran Turismo, come dicevo prima, ovvero di farti appassionare al mondo delle automobili, così attraverso la storia, attraverso la conoscenza proprio, perché chi ha inventato il gioco erano degli appassionati di auto che hanno realizzato un sogno. E poi c'è anche da dire che la collaborazione alle case produttrici è diventata sempre più solida, tanto che c'è Gran Turismo, si può anche definire qualcosa che ha anche rivoluzionato l'industria automobilistica in un certo senso.
Ecco, io ho una domanda a proposito di questo titolo. Abbiamo parlato di tantissime macchine, tante licenze, tante cose da fare in solo 11 circuiti. Come è possibile, secondo te?
Questo perché il gioco aveva molta varietà da questo punto di vista. Era molto divertente anche cercare di capire la differenza tra le varie vetture. Ad esempio, se tu sceglievi una Mazda Eris 7, la sentivi la differenza tra lei e una Subaru Impreza. E questo permetteva anche al giocatore di trovare l'auto che desiderava. Questa varietà poi divenne sempre più continua con i precedenti, con i capitoli della serie, perché Gran Turismo 2 aveva quasi 800 auto, si oscilla tra le 720, non contando però tutte le varianti, e le 800. La serie infatti aveva proprio questa bellezza di farti provare ogni singola auto del gioco. E poi c'era questa cosa del collezionismo, che era anche molto pagante, cercare di farsi la propria collezione di auto e collezionare tutte, un po' come Game Monster Game, Pokémon o così via, proprio quello di collezionare ogni singola auto del gioco, cosa che io in ogni titolo automobilistico faccio, perché mi piace proprio collezionare le automobili, mi ricorda un po' la mia collezione di modellismo in un certo senso qui a casa.
Conquistate tutte le patenti locali e anche internazionali B e A, avremo la possibilità di accedere a tutte le gare e a vincere facendo più crediti, comprando più macchine, elaborando sempre più le nostre auto, come detto, scegliendo la soluzione migliore e provando a trovare la soluzione migliore con il sistema customizzabile. E dopo aver superato i 14 campionati a più gare con il sistema punti classico e avendo sbloccato svariate macchine facendo record e con tutti i nostri punti, anche qua mi è piaciuto molto il fatto che una volta incassati i crediti e sbloccate le macchine di base potevi andare proprio nelle concessionarie delle varie marche a scegliere l'auto che faceva il caso nostro. Fatto questo, avremmo terminato il gioco, perché una volta che avremo vinto tutto quanto avremo la bellissima sigla finale con i titoli di coda, con la nostra macchina che se ne va al tramonto.
Gran Turismo era proprio appagante proprio per questo punto di vista. Era bello perché ti facevi la tua collezione di auto, ti sceglievi le automobili, c'era proprio questa cosa. Poi di ogni macchina c'era proprio la descrizione che ti invogliava proprio a sapere di più di quell'automobile. Piccola curiosità che volevo aggiungerci riguardo questo è che i giocatori americani di Gran Turismo si erano appassionati alla Nissan Skyline, che è una delle auto celebri della serie di Gran Turismo. Basta pensare che nella serie ci sono ben 50 varianti di questa autovettura nel corso della saga. Negli Stati Uniti la Nissan Skyline non era mai stata importata ufficialmente, perché la Skyline GTR era importata, era disponibile solo sul mercato interno giapponese. Poche unità della serie R32 del 1989 sono state importate in Australia, Nuova Zelanda e Hong Kong. Quindi il successo della Nissan Skyline fece sì che nel 2007 la Nissan GTR fu la prima Nissan della prima GTR ad essere importata ufficialmente negli Stati Uniti d'America, proprio grazie a Gran Turismo.
Quindi si vede come effettivamente vada ad influenzare il mondo reale. Ecco, un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo e che sì, ti fai la tua collezione, ma a differenza forse anche di altri giochi, qua ti puoi costruire in un certo senso la tua auto preferita, con le tue setting particolari, il tuo colore, perché c'è ovviamente anche la possibilità un po' di personalizzare quello, ed è una cosa che è molto diverso rispetto a, che ne so, un fighting game. Uno gioca e dice ok, io uso Ken è il mio personaggio preferito, ma come tu usi Ken ci sono centinaia di altre persone che lo usano, migliaia di altre persone. Gran Turismo mi ha sempre dato la sensazione di ok, mi faccio la mia macchina, me la costruisco, e è difficile che una persona abbia esattamente la stessa macchina con gli stessi settaggi, proprio perché le combinazioni sono infinite. Quindi ti dà proprio l'idea di ok, ho fatto qualcosa di mio e me lo posso portare dietro nel cuore. Io me lo ricordo anche con Gran Turismo 2, ad esempio, ho avuto l'occasione di giocarlo con compagni di classe che avevano il gioco, perché io non avevo la PlayStation al tempo, e avevo la mia macchina con cui sfidarli, capito? me l'ero fatta sulla loro memory card e andavo a sfidarli in questa maniera, a fare alcune gare con i miei setting. È stata un'esperienza molto bella e secondo me è, oltre che il collezionismo, è proprio il rendere personale un gioco che molto poco viene fatto nei titoli.
Vero, infatti c'era anche questa modalità che potevi prendere un'auto comune e poi renderla una vettura da corsa. Molte delle modifiche che aveva Gran Turismo nelle elaborazioni della corsa erano anche ispirate ai tuner giapponesi dell'epoca, perché negli anni 80 e negli anni 90 in Giappone c'era proprio questa grande cultura del tuning e di rendere personalizzati bene proprio la propria auto. Basta pensare che proprio le case automobilistiche giapponesi, Honda, Nissan, Subaru, Toyota, hanno proprio dei tuner specializzati che permettono anche nella vita reale di modificare a piacimento la propria autovettura, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista meccanico. Ci sono delle catene in tutto il sollevante, tra l'altro anche pubblicizzate dallo stesso Gran Turismo, che permettono di elaborare qualunque dettaglio possibile e immaginabile la propria autovettura. E questo è un po' anche quello che traspare la serie di Polyphony Digital, perché proprio anche grazie a Gran Turismo anche delle future generazioni di appassionati, poi ci metto anch'io perché sono del 93, quindi sono nel target di quando giocavamo a Gran Turismo, si sono fatti questa cultura dell'automobile proprio grazie a questo titolo, e anche la voglia di avere un'autovettura anche nella vita reale sia modificata proprio in base ai propri gusti. Io ero molto affezionato, se parliamo del Gran Turismo, alla mia Subaru Impreza del 1994, customizzata per renderla praticamente uguale quasi alla WRC di Colin McRae, perché diciamo che io e la Subaru Impreza abbiamo un legame particolare, perché io sono nato il 21 agosto del 1993. La prima gara della Subaru Impreza nella vita reale è stata appunto il 21 agosto del 1993 a Rally dei Mille Laghi in Finlandia. Quindi quando io ho saputo questa cosa, io diciamo che sono un grande patito della Subaru Impreza. Ecco, questa la volevo aggiungere.
Eri proprio destinato a diventare un fanatico, insomma, delle automobili. E anche bello l'aneddoto di prima sulla Nissan. A me Nissan Skyline mi viene sempre in mente Fast and Furious 2, ad esempio, e tutta la serie di Fast and Furious che partirà dal 2001, che segue un po' questo clima che tu hai detto del tuning, del fatto che diventa di moda, in certo senso viene esportato, appunto è un altro ponte che si crea dal Giappone al resto del mondo e soprattutto, insomma, agli Stati Uniti, dove è ancora bello grosso e forte, una cosa che è fine anni 90 e inizio anni 2000 e che si svilupperà, insomma, sempre più avanti nel tempo. Siamo quindi alla parte dei voti, la nostra esperienza di gioco. A questo gioco io voglio dare un 7. Un 7 milioni di unità, in realtà è un 7 su 10. Vi spiego che cosa vuol dire. Queste 7 milioni di unità sono quanto ha venduto prima di raggiungere il record, appunto, degli 11 milioni, per raggiungere il Guinness World Record come uno dei giochi che ha venduto di più per Driving Simulator, appunto, Racing Game. È un achievement, un obiettivo, mi stanno venendo un sacco di parole in inglese, scusatemi, che questo titolo ha avuto e che lo solidifica in testa alle classifiche per PlayStation. Una cosa molto strana, perché uno pensa solitamente a giochi di altro tipo, giochi che hanno storia, RPG, solitamente finiscono in cima alle classifiche. Vedere un titolo del genere che riesce a vendere così tanto vuol dire che aveva un pubblico veramente al top. È stato fatto da appassionati e quindi questa è la cosa da sottolineare. Soprattutto non è stato fatto da corporazioni, non è stato fatto per vendere. Anche gli stessi sviluppatori si sono ritrovati quasi strappati del proprio figlio, perché ci hanno messo 5 anni per realizzare questo prodotto, quando hanno visto le file di gente che stava cercando di comprare questo titolo. Secondo me è un titolo che va giocato ancora oggi. Se avete la possibilità, recuperatevelo anche in modalità emulata, insomma, se ne avete la possibilità, proprio perché vi fa vedere le basi di una serie che si è evoluta un titolo dopo l'altro, molto molto interessante e vario e sempre divertente anche adesso, anche se non ne capite niente di macchine, secondo me ci sta tantissimo nel vostro, nella vostra libreria. La mia esperienza è un 7, semplicemente perché sono leggermente più legato a Gran Turismo 2, ma l'1 l'ho giocato, non l'ho giocato così tanto, non l'ho finito al 100% come molti si aspettano e vogliono farlo questo gioco, perché veramente ti prende. Però insomma è comunque sopra la sufficienza sicuramente, me lo porto sempre nel cuore. E tu Yuga cosa ne pensi?
Io a questo primo Gran Turismo voglio dare una Mazda RX 7.5 su 10, a differenza delle vostre Subaru. A me, io mi sono innamorato di quella macchina proprio con questo gioco qui. Da non esperto e da non appassionato di macchine, di giochi di macchine in generale, è stata una rivoluzione per me questo gioco, perché il più grande scalino che ho sempre avuto, soprattutto con i simulatori, è proprio la guida troppo precisa, troppo perfetta, e quindi mi toglieva un po' il divertimento rispetto all'attenzione che dovevo avere. In questo caso qui, con il sistema di patenti che ti insegna, ti prende per mano e ti fa vedere una manovra alla volta come poter migliorare nella guida, davvero è stata una cosa che mi ha rivoluzionato il concetto stesso di simulatore di guida, e davvero mi ha fatto accrescere un po' la passione per questo tipo di giochi. Un'altra cosa però, forse la cosa che mi piace di più di Gran Turismo e anche nei giochi successivi, è proprio la possibilità di customizzare con tantissimi contenuti, tantissime macchine che ci sono, il fatto di poter giocare, cioè è un gioco dentro al gioco, il poter modificare la macchina con vari pezzi in modo da renderla più performante da un certo punto di vista rispetto a un altro in base alle gare, è davvero un'esperienza un po' come la customizzazione di altri giochi, nei giochi super robot e in altre tipologie di giochi dove impieghi ore non di gameplay ma proprio di preparazione al gameplay. E quindi davvero è un ricordo bellissimo che ho dell'università con un mio amico in GT4, con le guide, le nottate, a anche rompere un po' in certo senso il gioco con una macchina che siamo riusciti a farla arrivare a 1000 km all'ora, che era inguidabile perché andava solo dritta. Un titolo che ha rivoluzionato il genere, e per aver fatto avvicinare me, che sono negato nei simulatori di guida, gli do un voto all'altezza. E tu invece, Vince, cosa ne pensi?
Il voto che do a Gran Turismo è una AE86 Turego, ovvero 8,6, perché Gran Turismo per me ha segnato veramente qualcosa che mi ha cambiato un po' la vita, in un senso che se a me piace la storia e la cultura dell'automobile, lo devo proprio grazie a questo titolo, a tutta la sua saga, perché Gran Turismo mi ha permesso di conoscere e di farmi incuriosire sempre di più riguardo l'automobile in generale, e avere la possibilità di guidare centinaia e centinaia di automobili, tutte differenti, tutte diverse tra di loro, è stato sempre qualcosa di incredibile, di meraviglioso per l'epoca. Gli occhi del bambino che ero si illuminavano alla vista di tutte quelle macchine, di tutti quei costruttori, di tutte quelle storie che tu leggevi attraverso Gran Turismo. C'era proprio chi ha realizzato ogni singolo bit di quel gioco, ha trasmesso la sua passione, e la dava a te, la dava a te che stavi giocando. E questo è il bello di Gran Turismo. Come dicevo prima, Gran Turismo ha un'anima che altri giochi di guida non hanno. La bellezza dei menu ti guida, anche tu che sei neofita, che non hai mai giocato a giochi di auto, alle basi della guida sportiva attraverso le patenti. Ti ingolosisce riguardo l'auto che stai acquistando attraverso la sua storia, attraverso la sua descrizione, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista culturale, cosa che altri giochi non hanno. Ti danno l'auto e tu guidi. Gran Turismo invece no, ti vuole insegnare attraverso ogni content, ogni auto, ogni tracciato, ogni evento. È stato fatto con assoluta precisione. Basta pensare che Kazuhiro Yamauchi è un po' un maniaco della precisione, e questo fa sì che, non parlando, cioè anche all'epoca, i modelli 3D di Gran Turismo erano qualcosa di eccezionale. Si vedeva proprio che era l'auto che tu stavi guidando, c'erano dei dettagli, cosa che altri giochi non avevano. E questo era il bello di GT. Il bello di GT era proprio la passione automobilistica fatta videogame.
E quindi siamo giunti alla fine della puntata. Grazie al nostro Vince per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi. Noi vi ricordiamo che troverete alcune di queste curiosità sul nostro Instagram, potete andare @enciclopedia dei videogiochi, ci trovate lì. C'è un sacco di roba che stiamo mettendo in questo 2022, c'è un'impresa in atto per cercare di fare un bel po' di immagini e di contenuti carini e interessanti proprio per voi. E che dire, se volete seguire tutte quante le puntate
potete farlo consultando l'archivio su enciclopediadevideogiochi.it, magari grazie proprio a una delle immagini su Instagram o sulla story, andando a rivedere vecchie copertine dei giochi che abbiamo già trattato vi ingolosiamo e potete andare appunto nell'archivio e farvi la vostra playlist preferita in base al genere, all'anno, a tutte le possibilità che vi dà questo mezzo. Ringraziamo di nuovo Vince e ti vogliamo chiedere dove i nostri ascoltatori, dove ti possiamo trovare.
Sì, interessati al mondo dell'automobilismo e soprattutto farvi una bella cultura interagendo con una piccola community, mi trovate su Twitch con il canale Vince Curving, tutto minuscolo, CVR, tutto attaccato, Vince Curving CVR. Poi potete trovarmi su Instagram con il nome Vince Curving, con il logo che c'è scritto CVR, e potete trovare le foto degli eventi automobilistici, ma anche dei giochi a quali sto giocando. Tra l'altro adesso sto giocando proprio Forza Horizon 5, che anche lì ha qualcosa di eccezionale dal punto di vista delle auto inserite nel gioco. E oltre a questo potete trovarmi anche su Facebook con il nome di Vincenzo Curletta, che è il mio vero nome, e lì trovate nel mio profilo, trovate tutte le foto, tutte le descrizioni tecniche che talvolta faccio di tutte le auto che vedo durante i raduni, ma soprattutto anche la mia bella collezione di modellini, perché ho quasi 430 modellini a casa e molto probabilmente in questo 2022 verranno inserite nuove cose. E ho in mente anche di fare il Curving Grand Tour, che praticamente si tratta di un viaggio vero e proprio ispirato a Gran Turismo, dove speriamo, la situazione che va pian piano migliorando, di fare tutti gli eventi automobilistici in Emilia Romagna, nelle Marche. Però mi voglio spingere oltre e soprattutto di continuare sempre a utilizzare Twitch anche per poter conoscere altri cultori dell'automobile. Non solo grazie a Twitch, io mi sto facendo anche una bella cultura e ho conosciuto anche dei grandissimi appassionati come voi che mi hanno invitato qui in questo bel progetto, e spero che le mie emozioni automobilistiche siano state di vostro gradimento.
Sì, proprio un appassionato di motori, e quindi troverete i link nella descrizione di questo episodio.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Vince Curving. Combo di motori, arrivederci.
Namaste, be brave. Pa ra 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 pa 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 p